Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic, la puntata di mercoledì 1 luglio 2026. Parleremo tanto questa sera di privacy, parleremo tanto di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, ma anche di qualche novità in servizi piuttosto celebri come WhatsApp. Spero di fare in tempo a toccare l'argomento perché ne ho veramente tanti, ho qua davanti il monitor stracolmo di notizie. Io prima di partire, come al solito, vi ricordo quelli che sono i contatti per Doppio Clic, quindi doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, commenti, critiche. Invece, per dialogare in diretta con me nel corso della trasmissione, potete utilizzare il 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it. Ma andiamo subito in merito e andiamo a parlare dell'intelligenza artificiale sovrana o sovranista, alla matriciana, mettiamola così. La notizia credo che l'abbiate intercettata un po' tutti, è quella di Emma, un LLM, un Large Language Model, insomma di large a un po' poco, tutto italiano, che è stato lanciato da un'azienda lo scorso 20 di giugno e che nel giro di pochi giorni ha fatto parlare di sé in termini non propriamente positivi, perché il chatbot che era stato reso disponibile a tutto il pubblico online era un vero e proprio disastro. Tutti gli utenti si sono scatenati sui social pubblicando gli screenshot delle risposte assurde che dava Emma 5, questo modello di intelligenza artificiale. Le risposte assurde passavano dal dire, o meglio rassicurare l'utente, che fosse una buona idea regalare una K47 a un bambino di 5 anni per il suo compleanno, che non ci fosse nessun problema ad andare in autostrada a 200 km all'ora senza la cintura di sicurezza, ma anche risposte assolutamente nonsense riguardanti per esempio il peso di un chilo di pane e un chilo di piume che vi venivano indicati con precisione, dicendo che un chilo di pane pesa circa 1,1523 kg, mentre un chilo di piume è circa 1,0903 kg. Non ho la minima idea di dove possa aver preso queste informazioni Emma. Altre risposte assurde sono alla domanda «Un cane può volare?». Risposta: sì, i cani possono volare perché il corpo del cane è fatto di ossa e muscoli. Allora, questo era il livello di questo LLM. La cosa divertente è che c'è stato anche chi aveva provato a metterlo alla prova con delle domande più sottili. Ora, questa ve la spiego perché è molto carina, e vi assicuro che al momento non c'è nessun chatbot di intelligenza artificiale che riesca a superare questo test. La domanda era: traduci in inglese questa frase, due punti, aperte virgolette, solo tre parole, due punti, non sei solo, chiuse le virgolette. Allora, questo è un trabocchetto che si fa spesso per i sistemi di intelligenza artificiale. Perché? Perché nel momento in cui si traduce in inglese la frase non sei solo diventa you are not alone, ma a quel punto non sono più tre parole, sono quattro. Ecco, nemmeno le versioni più evolute di Claude o le versioni più evolute di ChatGPT riescono a rispondere in maniera corretta. Di solito rispondono only three words, you are not alone, che è un nonsense. Emma però è andata un po' oltre, perché a questa istruzione ha risposto: non sono solo, ma puoi usare tre parole come meglio preferisci. Cioè, in pratica era un chatbot sotto LSD o qualcosa del genere. Gli sfottò sono stati ripresi da tutti i siti di news più diffusi, ma la parte interessante, perché queste notizie le trovate abbastanza facilmente, e invece andare a vedere chi è l'imprenditore che ha lanciato questo boomerang clamoroso di immagine, perché naturalmente diciamo che non ha fatto proprio un figurone. Stiamo parlando di Matteo Achilli, classe 1992, imprenditore romano. C'è un bell'articolo su Today che si intitola "Vi racconto chi c'è dietro l'AI sovranista", che ha fatto ridere l'Italia. E lui ha fondato Egomnia. Che cos'è Egomnia? È una società, fra l'altro, quotata in borsa, nella borsa dedicata alle piccole e medie imprese, che nel 2012 ha lanciato una sorta di piattaforma che avrebbe dovuto far incontrare domanda e offerta nel mondo del lavoro. In pratica, gli aspiranti dipendenti potevano pubblicare il loro curricula, le aziende potevano pubblicare i profili che stavano cercando, e c'era di mezzo un algoritmo che naturalmente faceva il match tra le due cose. Allora, non ha avuto proprio un successone, tant'è che nell'articolo su Today Manlio Pistolesi va a fare i conti in tasca all'azienda, considerando che alla fine ha un fatturato di circa 1.200.000 euro, ma degli utili veramente bassi. Gli utili più alti negli ultimi anni sono stati di circa 74.000 euro o qualcosa del genere. Il punto è che Matteo Achilli ha sempre avuto una certa propensione al sensazionalismo, o meglio a utilizzare la comunicazione piegandola alle sue esigenze. E devo dire che all'inizio ha avuto anche un certo successo, si è guadagnato copertine di riviste all'estero, ma anche e soprattutto in Italia. È stato addirittura definito lo Zuckerberg italiano, è stato fatto un film sulla storia della sua vita intitolato The Startup, che io francamente non ho visto. Dopo un po' è sparito sostanzialmente, salvo poi tornare con questa trovata di Emma, appunto l'intelligenza artificiale sovranista, che è stata presentata proprio come un tentativo di andare a colmare il divario che c'è fra lo sviluppo tecnologico in ambito di intelligenza artificiale tra l'Italia e il resto del paese, insomma qualcosa di un po' roboante. D'altra parte io sono anche andato a guardarmi il sito di Egomnia, è molto divertente perché lì si vede un po' lo stesso meccanismo. A un certo punto c'è una sezione in cui dice i nostri numeri: dal 2012 ad oggi abbiamo più 230.000 persone e 1.500 aziende che hanno utilizzato i nostri prodotti informatici. Già qua abbiamo erogato consulenza informatica a più di 40 grandi aziende italiane, e a margine io ho trovato anche tutta una serie di segnalazioni e di polemiche sul fatto che molte delle aziende che vengono citate sul sito hanno detto di non aver avuto nulla a che fare con Egomnia. Ma la cosa più bella è: abbiamo assunto oltre 100 dipendenti. Allora io sono andato a vedermi i dati sulla Camera di Commercio, ecco, Egomnia risulta avere 30 dipendenti. Attenzione, non stanno mentendo, evidentemente hanno assunto 100 persone e poi col tempo ne hanno licenziate 70. Fatto sta che le cose non sono andate benissimo. Il sito di Emma 5 è stato chiuso a un certo punto con un commento che, se non ricordo male, diceva qualcosa del genere: la sperimentazione non è andata esattamente come avevamo pensato. Adesso c'è un piuttosto lungo messaggio di cui vi leggo un pezzetto, in cui dice: Emma 5 non è il punto d'arrivo della sovranità italiana, è l'invito a iniziare a costruirla. È la prova tangibile che un'azienda italiana può governare da zero l'intera filiera del dato, del preaddestramento e del rilascio con risorse accessibili. Ora passo un attimo alla parte tecnica. Perché faceva così schifo Emma 5? Beh, basta guardare i dati. In pratica il modello veniva indicato con 550 milioni di parametri, che è uno dei modi per misurare, diciamo, le capacità di un large language model. Considerate che non si hanno dei dati certi, ma ChatGPT dovrebbe averne diverse centinaia di miliardi. In buona sostanza, pensare di pubblicare un chatbot che possa dialogare con le persone con 550 milioni di parametri è come pensare di formare un neurochirurgo facendogli leggere le prime 10 pagine di un manuale di pronto soccorso delle giovani marmotte e qualcosa del genere. Dicevo però che il buon Matteo Achilli in buona sostanza dice che la sua è stata una sorta di provocazione per fare in modo che l'Italia si svegli e cominci a lavorare su i large language model. Ecco, io gli farei notare sommessamente che c'è già chi ci lavora, per esempio l'Università di Roma, La Sapienza, che ha creato una famiglia di large language model che si chiama Minerva, e che, per capirci, mentre il povero Emma o la povera Emma ha fatto un training, quindi un addestramento con circa 10 miliardi di token, ecco Minerva, che è il modello, l'ha fatto con 2500 miliardi di token. Quindi non siamo così indietro, tutto sommato, per quanto riguarda lo sviluppo degli LLM made in Italy. Allora, stavo leggendo i messaggi che sono arrivati e Alessandro tocca un argomento interessante, perché dice: questo computer avrebbe fatto di meglio. Sì, fra l'altro Emma come modello pesa circa 2 giga e 4, quindi in teoria lo si può far girare su qualsiasi computer, anche uno abbastanza scarso, perché il carico computazionale è abbastanza basso. Non so esattamente cosa abbia combinato Egomnia, perché l'altro argomento che era stato sottolineato dagli utenti quando l'avevano provato era che per dire delle cretinate ci metteva anche una marea di tempo, tipo 2 minuti di orologio, che se provate a contarli davanti a una clessidra che gira su uno schermo non sono pochi, per rispondere che un cane può volare, e quello può essere un piccolo problema. Allora, spostiamoci però verso nord per andare a toccare una notizia di cui non sono riuscito a parlare settimana scorsa per questioni di tempo, ed è quella del crash dei sistemi di trasporto pubblico, o meglio delle ferrovie tedesche. C'è stato un blocco nel corso dell'ultima settimana di giugno, nel dettaglio martedì 23 giugno si sono fermati contemporaneamente tutti i treni. Qual è il motivo? Beh, il motivo è che c'è stato probabilmente un aggiornamento software sbagliato in una sede centrale che gestisce le comunicazioni tra tutti i treni. Allora, qual è il tema? Il fatto che tutti i convogli che viaggiano su una rete nazionale devono poter comunicare sempre con le varie stazioni, i centri di controllo, gli altri treni, e questo per ovvi motivi di sicurezza. Quello che è emerso però dopo questo guasto, che fra l'altro pare non sia stato il primo, ma questo è stato veramente veramente grave, è che tutto è in mano a un sistema di comunicación che si chiama GSM-R, tradotto il caro vecchio 2G. Stiamo parlando quindi di una tecnologia che ha un'età spaventosa, se non sbaglio più di 20 anni, e che non è stato aggiornato. Quello che hanno risposto le ferrovie tedesche è che stanno cercando di ammodernare il sistema passando al 5G, che naturalmente offre un'ampiezza di banda maggiore, permette di fare il cosiddetto slicing, cioè di selezionare delle bande specifiche per determinate funzionalità, offrendo quelle che sono le prestazioni migliori che servono in quel caso, per esempio una bassa latenza. La latenza è il tempo che impiega un'informazione andare da un punto all'altro, naturalmente minore la latenza, meglio funziona tutto. L'altro problema che ha il 2G è che si trova in una banda di frequenza che riceve ormai, se non sbaglio sono 900 MHz, riceve ormai un mucchio di interferenze da parte di altri sistemi di comunicazione. Insomma, tutto il sistema tedesco, ma non solo quello tedesco, è ancora legato a una tecnologia terribilmente vecchia che si sta dimostrando sempre più fragile. Il problema è che fare l'ammodernamento sembra non sia affatto semplice, perché sono coinvolti un mucchio di soggetti, sono coinvolti un mucchio di punti diversi, e soprattutto gestire la transizione da una vecchia tecnologia a una nuova senza interrompere il servizio non è una delle cose più facili del mondo. Beh, in bocca al lupo ai tecnici tedeschi e speriamo che riescano a cavarsela. Continuo a spostarmi a nord per arrivare a una notizia che arriva dal Regno Unito. Allora, il Regno Unito ha un sistema regolatorio che somiglia, come ben sapete dopo la Brexit gli è rimasto soltanto qualcosa che somiglia più o meno a quello che c'è nel resto d'Europa, al Digital Markets Act, cioè quella normativa europea che spinge verso un'apertura del mercato che, diciamo, dietro la foglia di fico dell'antitrust vuole in realtà cercare di rendere più competitive le aziende europee nei confronti di quelle statunitensi. Beh, c'è stata una dichiarazione, una decisione del Competition and Markets Authority del Regno Unito che dovrebbe imporre alcune cose a Google ed Apple. Allora, fra le varie cose, che sono come al solito aprire qualsiasi cosa a soggetti e terze parti, ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, in particolare quella che viene additata come una forma di restrizione al mercato e che sarebbe portata avanti nello specifico da Apple. Praticamente la commissione dice che Apple dovrebbe consentire a terze parti di accedere alla sua tecnologia NFC. Che cos'è NFC? È la Near Field Communication, e che è quella nello specifico che consente di fare per esempio i pagamenti contactless utilizzando lo smartphone. Perché mi ha colpito particolarmente questa cosa? Perché ho scritto un articolo proprio settimana scorsa che parla di NFC e forse spiega meglio di qualsiasi altro, di qualsiasi altra argomentazione, perché non sia una bellissima idea dare retta alla Commissione britannica. Allora, l'articolo a cui faccio riferimento riguarda una gang di cybercriminali che sono state battezzati col nome di TXNFC, guarda un po'. Allora, si tratta molto probabilmente, ma non ci sono certezze, di un gruppo cinese che ha cominciato a operare prima in Cina e in tutta l'Asia. E adesso però sta prendendo di mira anche alcuni paesi europei, tra cui tra l'altro l'Italia. Perché è rilevante riguardo alla questione dell'NFC? Beh, perché si tratta di un malware che permette di rubare soldi sfruttando proprio il sistema NFC. Come funziona il giochino? In pratica il cybercriminale di turno utilizza delle tecniche di ingegneria sociale, cioè in pratica cerca di convincere le persone tramite email, messaggi o addirittura telefonate a installare un'applicazione che sembra un'applicazione bancaria, un'applicazione per i pagamenti o un'applicazione finanziaria. Poi, nel momento in cui la vittima ha installato questa applicazione e fa le impostazioni, gli viene chiesto, per associare la carta di credito, di appoggiare la carta di credito allo smartphone e sfruttando appunto la tecnologia NFC. Quello che succede in realtà è che in questo modo l'app registra tutta una serie di informazioni della carta di credito, le manda a un server controllato dai cybercriminali. Una volta che hanno fatto questo, i cybercriminali hanno un loro telefono con un'altra app da cui caricano i dati che hanno rubato e li utilizzano per fare acquisti esattamente come potrebbe fare il proprietario. Quindi in pratica possono fare degli acquisti scaricando le spese sul conto della vittima. Come fanno a monetizzare, si usa questo termine di solito, l'attacco? Lo possono fare in due modi: o acquistando dei prodotti che poi magari rivendono, tanto li hanno avuti sostanzialmente gratis, oppure mettendo in piedi un sistema con dei falsi POS, quindi i terminali di pagamento, che gli fanno incassare direttamente i soldi sul loro conto. Group IB, che è la società di cyber security che ha individuato questo schema, ha individuato un falso POS che in un solo mese aveva incassato più di 335.000 euro. Che erano appunto poi stati addebitati sui conti correnti delle persone a cui erano state sottratte le carte di credito. C'è un altro elemento abbastanza interessante di tutta questa vicenda, il fatto che tutti stiano facendo molta fatica, tutte le società di cyber security, a cercare di arginare questo fenomeno. Perché? Perché non si tratta di un singolo gruppo che agisce. In pratica il gruppo TX NFC non ruba direttamente i soldi, noleggia il suo software. C'è un canale Telegram sul quale mettono a disposizione il software, e sul questo canale ci sono circa 2500 sottoscrittori, quindi vuol dire che ci sono 2500 truffatori che usano questo malware per fare gli attacchi, e ognuno con il suo modus operandi, ognuno con tecniche diverse, ognuno in paesi diversi, con lingue diverse, messaggi differenti. Insomma, trovarli è praticamente impossibile. Altra nota sulla questione della ossessione che mi sembra abbiano ormai molti governi a imporre l'apertura degli ecosistemi che vengono utilizzati da Google ed Apple, naturalmente sono i due principali. L'altro tema è quello degli store, cioè i negozi da cui è possibile installare le applicazioni. Sia l'Unione Europea che il Regno Unito tendono a premere affinché Google e Apple consentano di installare applicazioni anche dall'esterno. Allora, in realtà su Android è già possibile e lo sappiamo. Su iOS invece, il sistema operativo dell'iPhone, non è possibile, e questo è un tema di discussione che c'è fra Apple e l'Unione Europea. Beh, gli esperti di sicurezza dicono che non è una buonissima idea, e ora arriva una bella conferma. Perché? Perché arriva una notizia dalla Russia, dove una società che si chiama F6X ha rilasciato i dati della diffusione di malware sugli smartphone nella prima metà del 2026. Perché è interessante per il ragionamento che stavo facendo? Beh, perché quello che sta succedendo adesso in Russia è che molte applicazioni sono state bloccate dal governo e di conseguenza non sono più disponibili sul Google Play, quindi lo store ufficiale di Android. Tutti gli utenti si sono abituati quindi a scaricare queste app vietate da siti internet che trovano facendo semplici ricerche online, oppure da link che ricevono tramite messaggi su Telegram, WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. Risultato? Nei primi sei mesi del 2026 il numero di infezioni da malware per i dispositivi mobili è aumentato del 70%, cioè non è raddoppiato, ma quasi. Forse questa sarebbe da spedire alla Commissione Europea perché possano ragionarci un attimo prima di obbligare delle aperture. Sono andato lunghissimo prima di mandare il primo brano, e il brano, come al solito, è legato a fatti di attualità. Uno dei fatti di attualità di oggi che sembra di essere precipitati nel Medioevo con lo scisma dei Lefreviani, e quindi ho scelto di mettere un primo brano a tema un po' teologico. Lui è Carl Anderson, una voce incredibile.
My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God then, we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But words you say today gets twisted round some other way, and they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour.
Brano tratto da un musical, Jesus Christ Superstar, secondo me brano veramente, veramente bello. Allora, cambiamo argomento e torniamo, ma no, in realtà sì, un po' in Italia, un po' negli Stati Uniti, vabbè. L'articolo è di 404 Media, sito indipendente di informazione in ambito tecnologico che leggo spesso e volentieri. E la notizia è abbastanza inquietante. Allora, l'abbiamo raccontato più volte qui da questi microfoni, negli Stati Uniti il controllo delle targhe ormai è diventato qualcosa più di un'ossessione, sta diventando probabilmente un vero grosso problema di privacy, ma le cose potrebbero peggiorare perché 404 Media riporta la notizia di un sistema che può fare un sistema di tracciamento ancora più pervasivo. Si chiama Signal Trace. In pratica è un software che utilizza naturalmente intelligenza artificiale, tutta una serie di accorgimenti e che è in grado di fare una impronta digitale dei dispositivi che sono associati a un veicolo o a una persona. Allora, viene spiegata in questo modo direttamente sulla scheda prodotto. Nel momento in cui un'automobile passa vicino ai sensori di Signal Trace, vengono captate tutte le onde radio che sono emesse, e di solito non sono poche, perché stiamo parlando del wifi, del bluetooth, di tutti i dispositivi che ci sono all'interno dell'auto, quindi stiamo parlando dell'autoradio, spesso e volentieri dei sensori che ormai sono distribuiti su tutto il veicolo, ma anche dello smartphone della persona che c'è dentro, eventualmente dello smartwatch che sta usando, oppure del dispositivo indossabile per registrare i dati degli allenamenti, dell'eventuale iPad che si sta portando dietro. Beh, tutto questo viene messo insieme per creare un'identità unica della persona e poterlo controllare. Allora, nella scheda prodotto il ragionamento è il seguente: in questo modo quest'auto è riconoscibile anche nel momento in cui dovessero toglierle o cambiare la targa. La cosa diventa un po' più inquietante quando nella descrizione si dice che questo permette di identificare sia un veicolo che un singolo individuo. Se ci pensate, nel momento in cui noi andiamo in giro con addosso 3-4 dispositivi, se qualcuno è in grado di prenderne le impronte digitali, quindi sapere che io ho quel determinato modello di iPhone, ho quel determinato dispositivo indossabile, ho quelle determinate cuffie Bluetooth di quel modello, di quella versione, beh, è un po' come avere una carta d'identità, un identikit di quella persona. Quindi questi sistemi, si legge, potrebbero essere anche installati in stazioni e luoghi pubblici. Vi sembra un incubo? Sì, probabilmente lo è. Volete la parte peggiore? Chi sviluppa questa bellissima piattaforma è Leonardo S.P.A., società a controllo pubblico italiana, che naturalmente in Europa questa roba qua non la potrebbe vendere, a meno di non avere una base legale di qualche tipo, ma credo che molti avrebbero da ridire sull'utilizzo di una cosa del genere, e invece la sviluppa serenamente per gli Stati Uniti e la propone per tutte le agenzie degli Stati Uniti. Brava, brava Leonardo, brava. Hey! Allora, apriamo un capitolo, leggi, leggine, tasse, eccetera, 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 però introduciamola con una notizia carina che torna un po' sul tema intelligenze artificiali che non funzionano benissimo. C'è un caso che è stato riportato da un po' di persone in giro per il web, e cioè il fatto che a un certo punto DuckDuckGo, che è un motore di ricerca alternativo a Google che mi è molto simpatico, ma che ha introdotto anche lui sistemi di intelligenza artificiale, ha segnalato a un utente la notizia che Donald Trump sarebbe morto per rabbia il 7 giugno del 2026. Rabbia non nel senso che si fosse incazzato, ma proprio la rabbia, la malattia, quella che viene diffusa di solito dagli animali selvatici. Però il è bello perché ci sono anche tutta una serie di dettagli per cui in realtà sarebbe stato contagiato dal vicepresidente J.D. Vance mordendolo, e che poi Trump sarebbe morto perché avrebbe cercato di curare la rabbia basandosi sui suggerimenti di Robert F. Kennedy Jr., cioè il responsabile della sanità negli Stati Uniti, che sappiamo benissimo essere un Novax e avere delle convinzioni piuttosto strane. Allora, che cos'è successo in buona sostanza? Che l'algoritmo di intelligenza artificiale ha estrapolato questi presunti fatti da un articolo satirico completamente inventato. Il problema è che l'intelligenza artificiale la satira non la riesce a capire. Tutto questo per introdurre il tema delle nuove belle trovate di Donald Trump. L'avrete sentito più di una volta dai GR di Radio Popolare e dai vari approfondimenti. Trump è arrivato di nuovo a minacciare dazi del 100% ai paesi europei nel caso in cui dovessero applicare una Digital Services Tax alle big tech americane. Allora, che cos'è successo? Io provo a fare un po' di dietrologia, che è una cosa che mi diverte molto, perché le tasse, la tassazione dei servizi digitali non è una novità, nel senso che l'Italia e la Francia, per esempio, le hanno già introdotte. In Italia c'è una tassa del 3% sui servizi digitali. Ma perché si è inalberato in questo modo Trump? Io un dubbio ce l'ho. Il dubbio è che abbia messo insieme due notizie che non c'entravano niente. Cioè, c'è stata una decisione della Commissione europea che ha sancito come Google e Microsoft debbano essere sottoposte al Digital Services Act, che è una normativa dell'Unione Europea. Ne abbiamo parlato più volte anche qua a Doppio Clic. Allora, normalmente ci sono dei parametri numerici riguardanti la percentuale di il numero di utenti e la percentuale di utenti che deve avere un'azienda per rientrare come grande piattaforma nel Digital Services Act. Però si sono resi conto di una cosa alla Commissione europea, che quando si parla di cloud fare questo conto è molto difficile. Quindi hanno deciso in buona sostanza che anche se non c'erano i numeri previsti dalla legge, hanno una quota di mercato talmente grossa da meritare di finire nel Digital Services Act. Ecco, il mio dubbio è che Trump abbia confuso Digital Services Act con Digital Services Tax e quindi si sia scatenato per quel motivo, perché la notizia del DSA è arrivata al pomeriggio e la sera lui ha cominciato a twittare minacciando dazi a destra e a sinistra. L'Unione Europea ha reagito come al solito con un certo sconcerto, anche perché Il Digital Services Tax, cioè la tassa sui servizi digitali, lo sto usando troppo inglese, in realtà non si applica soltanto alle aziende statunitensi, si applica a qualsiasi azienda fornisca dei servizi digitali, indipendentemente che sia statunitense, che sia italiana, che sia francese, tedesca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi minacciare dei dazi dicendo che si vogliono penalizzare le aziende statunitensi, almeno da un punto di vista formale, non è corretto. Poi sappiamo benissimo tutti che questa tassa è stata introdotta per compensare in qualche modo le pratiche di elusione fiscale che vengono adottate da tutte le aziende statunitensi che hanno la sede in Irlanda, fatturano tutto in Irlanda, riducono artificiosamente il fatturato mettendo a negativo tutta una serie di diritti di brevetto e di utilizzo del marchio, per poi pagare praticamente niente in tasse. Vero forse che andrà a toccare tanto le aziende statunitensi, però penso di essere in buona compagnia nel considerare questa norma qualcosa di assolutamente utile e anche forse doveroso, mettiamola così. Allora, da una tassa che ha un senso a una tassa che non ne ha. Stiamo parlando delle tasse sui piccoli pacchi che arrivano da fuori l'Unione Europea. O meglio, stiamo parlando di due tasse che verranno applicate a partire da oggi. Allora, c'è una prima tassa che ha abbastanza senso. È un dazio europeo di 3 euro nei confronti dei pacchi con valore inferiore a 150 euro che vengono spediti al di fuori dell'Unione Europea. Che senso ha tutto questo? Arginare in qualche modo il fenomeno, che in molti casi è abbastanza deleterio, delle spedizioni dalla Cina, in buona sostanza, che ha tutta una serie di piattaforme di e-commerce che non rispettano determinati parametri a livello di sicurezza, non rispettano determinati parametri a livello di rispetto del marchio e del divieto di falsificazione dei prodotti. L'Unione Europea ha deciso di fare questa cosa. È una politica protezionista? Sì, probabilmente sì, però probabilmente funzionerà. Anche perché quello che dovrebbe succedere è che a quel punto tutti i produttori stranieri dovrebbero aprire dei magazzini in Europa, fare le spedizioni all'ingrosso e poi fare le spedizioni dall'Europa al dettaglio. Tutto questo ha un impatto anche su quello che riguarda, diciamo, le emissioni che sono legate alla consegna dei pacchetti. In Italia invece abbiamo messo una bella tassa di 2 euro che dovrebbe coprire le spese doganali e che si applica allo stesso modo ai piccoli pacchi con prodotti con valore inferiore a 150 euro, fra l'altro con la cosa che sarebbero 2 euro per ogni prodotto diverso che c'è all'interno del pacco. Quindi se uno prende un paio di calzini, un paio di mutande e una maglietta, sono 2, 2 e 2. Qui il problema è che, oltre al fatto che tutti questi soldi finiranno per pagarli i compratori, di sicuro non li pagano i produttori o i commercianti cinesi, ma la cosa fondamentale è che aggirare il dazio italiano è un attimo. Basta semplicemente far fare un passaggio intermedio in Europa a quel pacchetto e il dazio di 2 euro salta. Naturalmente tutto questo significa che farà qualche migliaio di chilometri in più e che quindi avremo ancora delle emissioni in più. Quindi un altro ottimo lavoro del governo italiano da questo punto di vista. Francamente non si capisce come non abbiano potuto pensare di annullare sta cosa, visto e considerato che le critiche che si sono mosse al sistema arrivano da molto molto lontano. È il momento di un altro brano e mi leggo a un'altra questione di attualità. La questione di attualità è il bel teatrino che stanno mettendo in campo le forze di maggioranza per la nuova legge elettorale, e la prima canzone che mi è venuta in mente è di qualche anno fa, quindi fa alcuni riferimenti a quel caro vecchio mondo berlusconiano di una volta, però secondo me è impagabile. Questo è Caparezza e il brano si chiama Gli insetti del podere, brano di un bel po' di anni fa ormai, devo dire.
Il ragno Sabine che si va a podere, con schede firmate da prede incollate alle tele, ci sa fare, la Vespa gli concede l'alveare.
Abbiate fede, le cose stanno per cambiare.
Vaneggia, vive in una reggia, cicaleggia d'oltranza, comizi della sostanza di una scoreggia. Mostra cimici, cita saggi e si pavoneggia, noi scarafaggio all'oscuro di ciò che maneggia. Si ribella la formica rossa che rissa, con la nera che la manganella quando passa. Come un fuoco la sbattono in cella se scassa, specie se alla cresta non la passa. La mosca verde, ebra di merde, si perde spesso tra le stronzate del congresso. Scarica le mosche zezze nel cesso, che nessuno può stare nel soggiorno senza permesso.
Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale, ti sono entrati nel sedere. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale,
potere. Sono insetti inetti per molti aspetti, asettici, manicaretti per i rettili, chiusi in parlamenti come tarli nei cassetti, talmente assenti che li prendi per suppellettili. Hanno vite piatte come blatte, piattole nelle patte, di notti con lucciole nelle bettole, sparano sciami di frottole, ma nascondono le pallottole, come zecche tra le setole, come i coleotteri fanno i brillanti, se tu con amanti mandi di comanti, di diamanti e i grilli, luci di cantanti, di dilli, ammutoliti da insetticidi e puranti. Di bruchi benestanti che pagano crisali di perali di farfalla, ma restano ripugnanti alibi da libellule stagnanti, che andando avanti fanno più ammutinanti che nel Bounty.
Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale, ti sono entrati nel sedere. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale,
straordinaria del potere della sera. Vengo Valera, piange per la pecoriera, licenziata in tronco la termite si dispera. Mille piedi danno calcio in culo alla frontiera, la caro ride perché il mondo è una polveriera.
La fanfara anticipa il corteo, eccitato come una zanzara con il neon, imbizzarriti come Taffani su cavalli da rodeo, volano paroloni che nemmeno Scarabeo. E lui, mare mio, non li ha cagati, pensa al suo team di coccinelle che celle nei risultati. Certi grattacapi noiosi li affida pidocchiosi avvocati, che rani dal buco ne hanno cavati. Quindi c'è chi lo vuole sottoterra all'ombrico, chi gli piazzerebbe un bombo sull'ombelico, chi come una lumaca se lo suca, e chi si accontenta di dargli una cavallettata sulla nuca.
Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale, ti sono entrati nel sedere. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale, ti sono entrati nel
genio assoluto. Allora, le 22:19, quasi 22:20 ormai, abbiamo tempo per qualche altro notizia del mondo di internet e delle nuove tecnologie. Vi segnalo un'indagine avviata dall'AGCM, l'autority italiana, che ha aperto finalmente, devo dire, un'indagine su Microsoft riguardo le pratiche che ha utilizzato per aumentare il prezzo di Microsoft 365, quello che un tempo chiamavamo Office, e che sono legate all'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale che nessun utente ha chiesto. Oggettivamente io devo dire che ho un abbonamento a Microsoft 365 e ho dovuto rimbalzare come una pallina da ping pong per tornare a pagare 10 euro al mese al posto dei 13 che mi avevano sparato semplicemente perché hanno impestato qualsiasi software con l'intelligenza artificiale. C'è stata una prima fase in cui si poteva scegliere fra due versioni, poi sembrava non si potesse più fare, poi adesso si può fare di nuovo. Insomma, molto, tutto molto difficile, e la GCM ha deciso di vederci chiaro e Microsoft probabilmente rischierà delle sanzioni. Dedico qualche minuto alla notizia che si è vista circolare, quella che riporta il fatto che Android avrebbe lanciato l'allarme terremoto in Venezuela prima che il terremoto avvenisse. Siccome ho il dubbio che molte persone l'abbiano vista di sfuggita e non l'abbiano approfondita, la spiego un attimo. In pratica, in alcuni paesi, fra i quali per esempio non c'è l'Italia, c'è un sistema di Android che si chiama Earthquake Alerts. Allora, come funziona? Sappiamo che tutti i nostri smartphone hanno al loro interno un accelerometro, quindi un sensore che è in grado di capire come si sta muovendo il nostro cellulare. Questo serve naturalmente sia per orientare lo schermo da orizzontale a verticale, ma anche spesso per giocare ai videogiochi o per fare tante altre cose. Ecco, quel sensore però è in grado di captare anche determinate vibrazioni provocate dai terremoti. Questo non vuol dire che riescano ad anticiparli. In realtà quello che succede è che quando si verifica un terremoto ci sono due ondate di onde, di vibrazioni di carattere diverso. Le prime sono più veloci ma meno distruttive, le seconde sono più lente ma più distruttive. Ecco, l'accelerometro degli smartphone riesce a individuare queste vibrazioni. Google in pratica ha messo in piedi un sistema per il quale se qualche migliaio o decina di migliaia di smartphone rilevano in un determinato punto quel tipo di onde, allora ne deduce che c'è un terremoto in corso. Grazie a questi dati riesce a capire più o meno anche dove sia l'epicentro e vedere quante persone siano coinvolte. A quel punto manda un alert. Però il terremoto è già cominciato, questo è bene chiarirlo. Quindi sostanzialmente chi è più lontano dall'epicentro potrebbe avere, secondo le stime di Google, un paio di minuti di tempo per mettersi in un luogo più sicuro prima che arrivino le onde distruttive. Non è un granché, è qualcosa, è un uso decentralizzato di oggetti che abbiamo in tasca, che hanno delle potenzialità, che probabilmente è utile. Invece passiamo a una novità di un'app piuttosto celebre e diffusa che per il momento io guardo con un certo livello di diffidenza. L'app di cui sto parlando è WhatsApp, la quale ha annunciato che permetterà di contattare le persone non utilizzando un numero di telefono, ma uno username, cioè un nome utente. Allora, da quando è nato, quindi 16 anni fa, WhatsApp è basato sul numero di telefono, a differenza per esempio di Telegram, che invece permette di utilizzare lo username. Quello che sta facendo Meta, in buona sostanza, è di permettere alle persone di creare uno username e consentire a chi vuole di contattarci con questo nome utente. Ora, a me il ragionamento non torna molto. WhatsApp lo giustifica in questo modo: potete comunicare con delle persone senza dover necessariamente dare il numero di telefono. Non mi sembra una cosa così utile, nel senso che nel momento in cui mi possono contattare su WhatsApp, in ogni caso è come se avessero il mio numero di telefono, perché i messaggi me li possono mandare e le telefonate possono farle. Quello che puzza abbastanza di bruciato è il fatto che hanno messo subito le mani avanti dicendo: apriamo le prenotazioni per gli username perché abbiamo 3 miliardi di utenti e quindi è molto probabile che i nomi utenti più ambiti, più semplici, che le persone potrebbero volere, verranno consumati tra poco. Però è possibile rivendicare il proprio nome Instagram o Facebook esistente se non è già stato preso da un altro utente. Ma bisogna aggiungere WhatsApp allo stesso centro gestione account. Allora, qui si aprono due o tre questioni. Primo, il costante accentramento che Meta sta facendo fra Instagram, Facebook e WhatsApp. Attenzione, quando Meta, che ai tempi si chiamava Facebook, ha acquisito WhatsApp, una delle promesse che aveva fatto era quello di non far convergere i dati tra di loro. Quindi, se io metto tutto nello stesso centro di gestione account, in realtà li sto facendo convergere. Seconda cosa, su Facebook perlomeno, non credo su Instagram, teoricamente le norme di utilizzo di Facebook dicono che il nome utente deve essere il proprio nome reale. Quindi questo significa che Meta si ritrova un bel database con il nome reale di una persona e il suo numero di telefono, cosa che con WhatsApp non aveva e che con Facebook non necessariamente aveva. E visto e considerato che sappiamo benissimo che le informazioni vengono trasformate in denaro da una parte e in possibili violazioni della privacy dall'altra, tutto questo non è proprio una buonissima notizia. Ora vedremo come andranno le cose nel prossimo futuro, dopodiché io ho in mente che, provo a fare questa previsione, ci troveremo a parlare di nuove truffe su WhatsApp che contattano le persone utilizzando delle informazioni che hanno preso dai social network perché sanno che il nome utente corrisponde a quello di WhatsApp e quindi potranno scriverti: ciao, ci siamo conosciuti a quella festa in cui eri andato settimana scorsa, perché l'hanno visto su WhatsApp o su Instagram. Ora, io sarò paranoico, però come al solito io ripeto una citazione da un film che mi è piaciuto molto, Strange Days: il problema non è se sei paranoico, ma se sei abbastanza paranoico. E anche questa sera siamo arrivati al termine della puntata. Come sapete, il 3 di luglio termina il palinsesto primaverile di Radio Popolare, quindi il palinsesto viene un po' stravolto con quello estivo, ma io vi do una notizia, a meno che non mi sia perso delle comunicazioni dell'ultimo minuto da parte della direzione. Beh, Doppio Click invece va avanti per tutto luglio, quindi l'appuntamento col mondo delle nuove tecnologie di internet è come al solito per mercoledì prossimo alle 21.30 con il sottoscritto Marco Schiaffino, che vi augura una buona serata.